Comincio dalla fine.
Sì.
Non appena anch'io ho ascoltato questa notizia della, che la Filippello sarebbe stata incontrata in Piazza di Spagna da un giornalista, ho chiesto immediatamente un incontro con l'alto commissario Finocchiaro, al quale ho rappresentato il mio sconcerto sul fatto che la Filippello, la quale è sotto un regime di protezione, anche se sul regime di protezione non è quello previsto dalla legge, perché quello non è partito ancora,
perché manca il regolamento,
quello non è ancora partito, ma che è ufficialmente sotto la protezione, perché risulta anche dagli atti processuali della protezione dell'atto commissariato, e potesse in questo modo circolare libera, perché così come poteva rilasciare dichiarazioni poteva anche essere avanzato. L'atto commissario mi ha assicurato di avere sollecitato il prefetto, in tal proposito il prefetto di Roma. Io gli ho detto, gli ho rappresentato la estrema gravità della situazione, ma di come la Filippello in pratica viene protetta, io posso dire soltanto che quando viene a Marsala, perché deve rendere deposizione al dibattimento, la Filippello viene accompagnata dai carabinieri di Trapani, ai quali mi dicono che gli viene loro consegnata all'aeroporto da membri dell'alto commissariato. Comunque la mia mi sono immediatamente attivato perché adottassero tutte le misure per evitare che a questi signori avvenisse. L'alto commissario, ricordo, mi rispose e dice: so anche che la Filippello ha un calepino con scritti centinaia di nomi di giornalisti, è lei che a quanto pare non collabora a questa misura di protezione, e peraltro questa è semplicemente una testa, non è imputata, cioè nella persona è libera. Comunque io mi sono attivato, ho avuto un colloquio con l'alto commissariato la settimana scorsa, sollecitandolo a tenere presente proprio in questo momento, tra l'altro, la situazione di queste due persone che vanno tenute sotto stretta sorveglianza. Quanto all'altra faccenda, i passaggi cronologici sono questi. Intanto vorrei che si premettesse, perché io non sono uso fare dichiarazioni sui processi in corso, io semmai le dichiarazioni le faccio dopo, anzi addirittura, essendo stato gravemente minacciato il sottoscritto e i suoi sostituti mentre stavamo svolgendo le indagini sul processo di Pantelleria, ed essendo stato minacciato in un modo brutto e non generico, perché è arrivata una lettera con un proiettile dentro, e poi c'era scritto che questo proiettile e altri due erano per il maresciallo Canale, altri tre proiettili erano per il mio sostituto Ingroia e altri cinque erano per il sottoscritto e per i suoi cari, io rilevai immediatamente che la persona che scriveva era perfettamente a conoscenza della composizione dei nuclei familiari miei, del maresciallo Canale e del sostituto Ingroia, e nonostante questo, nonostante in Sicilia in quei giorni le minacce che si facevano ai colleghi di Trapani, le minacce che si facevano ai colleghi di Agrigento erano in diretta, poiché immediatamente venivano portati sulla stampa, io mi opposi violentemente al fatto che qualcosa del genere trapelasse, perché io dovevo finire l'inchiesta. Ho avuto addirittura problemi con un mio sostituto, il quale, rifacendosi a altri esempi, diceva: noi dobbiamo pubblicizzarlo questo fatto perché altrimenti non ci proteggono bene. Io ho pubblicizzato in modo istituzionale, nel senso che ho informato il procuratore della Repubblica di Caltanissetta, ho informato il procuratore generale o allora il suo facente funzioni, ma di questo fatto non volli parlare assolutamente, perché sapevo bene quali guai incontra un magistrato quando deve lavorare con 40 o 50 giornalisti attorno. E soltanto quando conclusi l'inchiesta di Pantelleria accennai a questo fatto, peraltro senza gridarlo. Infatti probabilmente a voi queste cose riusciranno addirittura nuove, perché quando arrivarono sulla stampa nessuno. Ed è un fatto estremamente grave, perché il collega Ingroia, che ha condotto quasi sempre lui, quasi del tutto lui, non credo che ci siano atti a mia firma l'inchiesta di Pantelleria, non quella del mostro, quella precedente, che portò all'arresto del sindaco, aveva avuto un bambino da pochi giorni e la sua famiglia abita a Palermo, quindi nel circondario non era addirittura conosciuto che lui avesse avuto questo bambino. Quindi quando però il suo nucleo viene immediatamente identificato nella sua componente numerica, la minaccia diventa seria, secondo me. Quindi questo l'ho voluto premettere per dire che io non sono uso né cerco, anche se la stampa mi sta quasi sempre addosso, né cerco dichiarazioni di giornalisti, né faccio, né sono uso fare dichiarazioni sui processi che svolgo. Ma questa volta si è verificato un fatto particolare. L'onorevole Rino Nicolosi non è arrivato prima da me, è arrivato prima sulla stampa, perché il giornale L'Ora di Palermo pubblicò una pagina, la prima pagina, dove l'onorevole Rino Nicolosi veniva tacciato di avere amicizie ai boss mafiosi. Io mi resi immediatamente conto, non appena l'onorevole Rino Nicolosi mi fece le sue dichiarazioni, della particolarità del caso, perché Nicolosi mi disse: se questa signora mi voleva rovinare, bastava che dicesse, mio marito prima di morire mi confidò che l'onorevole Rino Nicolosi è mafioso, non mi avrebbe condannato mai nessuno, ma a me sta patacca di dosso non me la levava più nessuno. Invece mi disse la Filippello parla di un episodio specifico, un episodio riscontrabile, cioè questo incontro con la Filippello assieme a un certo dottor Giovanni Russo. Andandosene dal mio ufficio, l'onorevole Nicolosi giustamente lamentò che le esigenze di immediata chiarezza che i cittadini richiedono alla giustizia vengono soddisfatti spesso dalla giustizia con una celerità che, quando è veramente celere, passano anni. Di tal che io, che fui immediatamente assaltato dai giornalisti, assaltato perché se ne riversarono una cinquantina nella mia stanza su la dichiarazione di Nicolosi, volevano sapere qualcosa, dissi, e me ne assumo tutte le responsabilità perché ritengo che dal punto di vista morale io dovevo dirlo, dissi, pronunciai questa frase: l'interrogatorio dell'indagato Rino Nicolosi ha fatto sorgere l'immediata esigenza di accertare se non si è verificato un caso di omonimia. E questa è la mia frase. Il che non svelava atti del segreto istruttorio, ma preannunciava un'indagine che io mi ripromettevo di fare in quel momento, che anzi in quel momento l'indagine era addirittura in corso, perché appena finì l'interrogatorio di Rino Nicolosi io dissi al maresciallo dei carabinieri che mi assisteva, mi faccia immediatamente questo accertamento, cioè andare a chiamare il testimone. Testimone che, sentito da me qualche ora dopo, mi confermò di essere da 20 anni amico dell'ala e da 10 anni amico di un altro esponente politico, anche lui di nome Nicolosi. Mi sembra che 4 e 4 fanno 8. È chiaro che in quel momento io addirittura ebbi la conferma della mia certezza che poteva essersi verificato un caso di omonimia. La Filippello, subito dopo, nel corso di quella stessa serata, un onorevole regionale siciliano si presentò alla televisione, lui alla televisione, non a me. Forse avrebbe fatto meglio a presentarsi prima, e disse e dichiarò alla televisione, io lo ascoltai per la prima volta alla televisione, che lui si era recato a Campobello con quel tizio che la Nicolosi indicava che ero stato a Campobello, e che però non era mai entrato nella casa della Filippello, né aveva mai parlato con Natale Lava. Peraltro la stessa Filippello dice che questi andarono a casa sua, non trovarono suo marito, fecero un aiutiamo questo giovane, gli disse, e se ne andarono. Non ci fu questo colloquio col mafioso, con Natale Lava. L'indomani si presentò a me e mi ribadì questa. La Filippello l'indomani rilasciò una intervista televisiva in cui disse: ma quale economia e quale omonomia? È venuto proprio l'onorevole Rino Nicolosi a casa mia, io ne sono certa. A me questa dichiarazione della Filippello non stupì, perché io, dopo tanti e lunghi mesi in cui avevo interrogato la Filippello, avevo formato dentro di me l'opinione che questa era una testa leale. E leale. E immaginai che sotto ci potesse essere un equivoco. tant'è che confidai ai miei collaboratori che secondo me questo equivoco si sarebbe chiarito non appena la Filippello veniva interrogata da me. Quando io ho interrogato la Filippello mi precisò di essere assolutamente convinta che si trattava dell'onorevole Rino Nicolosi. Apprese però da me la circostanza, perché io l'avevo intanto accertata, che questa persona che gliela aveva portata, il dottor Giovanni Russo di Marsala, era amico non di Rino Nicolosi ma di Alcio Nicolosi, il quale diceva di essersi recato a Campobello con questo dottor Giovanni Russo, e disse: ora mi devi spiegare, visto che 4 e 4 fanno 8, come tu continui ad affermare che da casa tua è venuto l'onorevole Rino Nicolosi. E la Filippello mi dichiarò che a casa sua nel 1983 si era presentato un tizio, il dottor Giovanni Russo, amico da vecchia data di suo marito, e gli aveva presentato un certo Nicolosi che allora non era nessuno. Tengo a precisare che nell'83 l'onorevole Rino Nicolosi invece era già deputato al Parlamento siciliano, almeno credo, che dopo due o tre anni questo stesso amico gli disse: lo sai, la persona che ho portato a casa tua era l'onorevole, è diventato presidente della regione. Io da giudice ho tratto immediato convincimento che la Filippello era rimasta tanto nell'equivoco che aveva creduto di aver ricevuto l'onorevole Rino Nicolosi, e in perfetta buona fede aveva dichiarato di aver ricevuto a casa sua l'onorevole Rino Nicolosi, e subito dopo dichiarare ai giornalisti, non ho detto la Filippello ha ritrattato, ho detto la Filippello è una testa leale, perché ritenevo che fosse stato leale da parte della Filippello riconoscere e dirmi il perché lei era convinta che a casa sua c'era stato il presidente della, quello che poi sarebbe diventato presidente della regione. Queste sono le mie dichiarazioni. Se le dichiarazioni, soprattutto quando parlai immediatamente di omonimia, hanno violato il segreto istruttorio, giudicatelo voi. Tuttavia io sono per la prima volta trovato a istruire un procedimento in cui il clamore di stampa e i fatti che riguardano gli indagati è sorto addirittura prima che io iniziassi la mia indagine, facendo un danno enorme alle persone che si sono trovati coinvolti in questa storia, un danno dal quale queste persone non saranno comunque più risarcite nella loro vita. È quella la violazione del segreto istruttorio. Non ho ritenuto che fosse violazione del segreto istruttorio quella mia in cui dissi io indago su un possibile caso di omonimia, e quando ho risentito la testa io non ho dichiarato fatti, la Filippello mi ha detto questo o quest'altro, io ho espresso un mio giudizio sulla testa che peraltro ricalcava quello che è il giudizio secondo cui io ho mandato già a dibattimento persone sulla dichiarazione di questa testa, la cui credibilità in quel momento io da pubblico ministero che rappresenta l'accusa in un processo ritenevo che dovesse essere, se fondata, ritenevo che dovesse essere difesa. Io non sono giudice, sono pubblico ministero, in quel momento io ho un dibattimento dove tutti questi fatti minacciano di farmi colare a picco, un dibattimento che io ho costruito, ho potuto costruire interrogando e sentendo queste persone con estrema prudenza, e senza ovviamente, con questo non intendo che l'abbiano fatto altri, ma senza ovviamente mettergli niente in bocca. In quel momento io ho ritenuto che nel primo momento ho ritenuto che si dovevano fare indagini in una direzione, e l'ho detto, e ritengo che sia stato doveroso dirlo nei confronti di un cittadino il quale è già condannato dalla stampa da questa mia dichiarazione, quantomeno poteva ritrovarsi in quella situazione in cui ogni indagato si deve trovare, cioè che ancora condanna non è avvenuta.
Per quanto riguarda quella dei giornalisti, cioè se il procuratore capo Cocili avesse mai riferito dei verbali del settembre 90,
no, il procuratore capo Cocili non mi ha mai riferito dei verbali del settembre 90.
E quindi nemmeno di aver trovato un fascicolo con gli omissis che riguardavano questa
storia degli omissis, la quale ho sentito dire, io non ho capito bene. Posso dire solo che la dichiarazione del settembre 90 che mi è stata trasmessa con una nota a firma di Taurisano il 4 agosto del 91, cioè subito dopo che io la richiesi, e che io però ritrovai in ufficio solo il giorno 13, perché in quei giorni io presi qualche giorno di ferie, questa dichiarazione contiene tutta una serie di omissis, però la parte che mi è stata mandata parla dei politici. Vorrei aggiungere anche,
scusi,
perché
non riesco a capire questo. Il verbale ha gli omissis.
Sì, però la parte non coperta dagli omissis si parla dei politici.
Mentre voi come l'ha avuta questa non coperta degli omissis?
Io appena sentii, appena che
epoca... Taurisano gli ha mandato una con gli omissis, ho capito bene. Allora,
ma la parte non però coperta da omissis si parla dei politici. Devo ritenere che quegli omissis riguardano altre cose che non riguardano. Okay, comunque io ho chiesto il verbale, integralmente non mi è stato ancora mandato. Vorrei aggiungere anche un'ultima cosa, perché l'attenzione esasperata della stampa a questa vicenda ha anche creato qualche equivoco. Mi è stato attribuito la frase che io non avevo mai sentito che né Spatola né Filippello parlassero di politici. Questa frase la ribadisco, ma bisogna intendersi. Il primo verbale che io ho visto in cui si parla di politici è proprio questo, degli omissis. Gli altri poi sono venuti fuori a poco. Però il 31 luglio del 1981, l'ultimo 31 luglio, appresi dal mio sostituto che la Filippello a dibattimento, cioè quel dibattimento che si sta celebrando a Marsala, aveva parlato di una raccolta di voti da parte dell'onorevole Carino. Io chiesi immediatamente la trasmissione di questo verbale. Solo il giorno dopo avrei appreso che sarebbe stato da Repubblica, che il prossimo numero di Epoca avrebbe pubblicato dichiarazione di Spatola sui politici. Però la prima notizia che Spatola Filippello parlasse dei politici io l'ho presa verbalmente dal mio sostituto di ritorno dal dibattimento, il quale mi disse la Filippello ha parlato
di ma per una dichiarazione retta a dibattimento.
Io mi premurai di chiedere il verbale del dibattimento. Il verbale di dibattimento pesa un chilo, perché i verbali di dibattimento riportano pure la tosse del presidente o del sostituto dell'indagato, evidente, perché sono stenografati o registrati, evidentemente me l'hanno dovuto scrivere a macchina. Il verbale mi è arrivato, questo verbale che riguarda Guarino mi è arrivato a fine mese di agosto. A fine mese di agosto io ho fatto un'ordinanza e ho inserito questo verbale negli atti di questa inchiesta mafia politica che va svolgendo. Ho dovuto poi leggere nei giornali, Borsellino mente quando dice di aver sentito aver appreso per la prima volta di Epoca le dichiarazioni di Spatola sui politici, perché già il 31, cioè sostanzialmente il giorno prima, la Filippella aveva parlato al dibattimento di Carino. E vabbè, se Borsellino mente, se avete questa idea che Borsellino mente, tenetevelo.